come il legame che non è evidentemente un legame d'amore. Questo legame profana l'amore, ma è un legame di assoluta dipendenza, dove qualcuno è nella posizione del carnefice, in questo caso l'uomo, e l'altro, la donna, è nella posizione della vittima. Legame sadomasochistico si fonda, dice Fromm, sulla dimenticanza del nostro essere. Che cosa significa? Che noi dimentichiamo la nostra libertà e ci consegniamo, diciamo così, nelle mani dell'altro. Ma la dipendenza non è solo di chi occupa una posizione masochistica rispetto a chi esercita il potere sadico. Lo osserviamo molto spesso nella vita delle coppie. Quando per uno scatto di indignazione, quando per un moto di rivolta, chi occupa la posizione masochistica riesce a separarsi dall'altro, quello che noi osserviamo è il crollo, diciamo così, della persona che nella coppia occupa la posizione sadica. Come dire, il torturatore senza la sua vittima precipita nel vuoto. La vittima è succube del torturatore, il masochista è succube del sadico, ma potremmo dire lo stesso del sadico che è succube della sua stessa vittima. Senza la sua vittima il sadico è nulla, precipita, come spesso accade in diverse storie, precipita in una caduta depressiva. Però noi abbiamo un'altra patologia della libertà. Questa patologia, diciamo, è la patologia della libertà che vorrebbe liberarsi dalla libertà. La libertà che vuole liberarsi dalla libertà e dunque consegna il proprio essere nelle mani dell'altro. Poi abbiamo un'altra patologia, che è una patologia, diciamo, oggi diffusa, potremmo dire così, che è la patologia libertina della libertà. Cioè la libertà che vorrebbe porsi come assoluta. La libertà che rifiuta ogni limite, la libertà che rifiuta ogni senso della legge, la libertà che pone se stessa come unica forma della legge. Questa versione noi la chiamiamo una versione perversa, libertina, sadiana della libertà, che il nostro tempo ha conosciuto, perché il nostro tempo ha conosciuto appunto la versione di chi vorrebbe esercitare la propria libertà contro la comunità, senza tener conto della comunità, senza tener conto dell'altro, senza tener conto della legge degli uomini. È il grande miraggio sadiano, teorizzato dal Marchese de Sade, della libertà perversa. Come dire, è la libertà che sottolinea che non esiste legge, anzi che l'unica forma della legge è l'assenza della legge, è il puro arbitrio, è il puro arbitrio. E anche questa è una, diciamo così, patologia della libertà che sfida la dimensione della vita insieme, che sfida l'esistenza della città, l'esistenza della polis. Contro questo genere libertino della libertà, contro questa versione perversa della libertà appunto che rifiuta ogni forma della legge, agisce la civiltà della politica. In fondo la politica che cos'è se non il tentativo di tenere insieme la libertà individuale con l'esperienza collettiva della comunità? Che cos'è la passione politica se non il tentativo di tenere insieme il soggetto e il collettivo, il diritto alla libertà individuale e l'esistenza di una comunità? Questa è la passione civile della politica, che noi non dovremmo mai dimenticare, perché è troppo facile nel nostro tempo osservare i fenomeni di corruzione della vita politica. Per Aristotele la politica era la scienza più alta di tutte. Perché era la scienza più alta di tutte? Perché la politica si preoccupava di fare esistere come una possibilità concreta la vita della città. E la vita della città di cosa è fatta? È fatta della integrazione di tutte le libertà individuali, tenere insieme, rendere possibile la vita insieme. Questo è il vero mistero di cui si occupa la politica. Come è possibile che gli esseri umani possano vivere insieme senza distruggersi, senza scatenare guerra l'uno contro l'altro, ma fare in modo che questa vita insieme sia vita generativa, vita feconda? Abbiamo un esempio molto bello, toccante, di un comizio politico che ora vedremo, recitato da uno straordinario Servillo, che mentre tiene questo comizio cita a sua volta una bellissima poesia di Bertolt Brecht.
C'è una parola che mi è particolarmente cara. E qui non c'è. Passione. Una parola chiave non solo per la politica, anche per la vita. Ascolta, sto parlando proprio a te. Tu dici, per noi va male. Il buio cresce, le forze scemano. Dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si era cominciato. E il nemico ci sta innanzi, più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso un'apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori. Non si può negare. Siamo sempre di meno. Le nostre parole sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato, ora, falso, di quello che abbiamo detto, qualcosa, tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo sopravvissuti? Respinti via dalla corrente, resteremo indietro senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi. O dobbiamo contare sulla buona sorte? Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta. Oltre la tua.
Beh, che cosa colpisce di questo comizio? Chi parla si rivolge ad una massa. Abbiamo visto nelle puntate precedenti che la massa è un grande corpo che inghiotte gli individui, è un grande corpo che cancella i nomi propri, offre rifugio in cambio dell'annullamento dell'individualità, delle soggettività. Invece qui la cosa che colpisce, mentre il politico parla, diciamo, al suo popolo, è questo tu, questo riferimento al soggetto singolare, al nome proprio, è questa evocazione dell'etica soggettiva. Come dire, possiamo costruire un mondo differente, possiamo resistere al nemico che lavora contro il bene comune, contro il bene della polis, se tu, cioè se ciascuno di noi, uno per uno, assume la responsabilità della sua libertà. E questo è un punto fondamentale per ogni lessico civile, che evoca un'altra parola che finora non abbiamo mai nominato, che pure è fondamentale, e non gode di buona stampa, diciamo così, nel nostro tempo storico, che è la parola istituzione. Che noi pensiamo che le istituzioni siano qualcosa di burocratico, di anonimo, avverse alla libertà soggettiva. Si può dire che per un verso ha ragione Lacan quando dice che il compito fondamentale delle istituzioni, a partire dalla famiglia, che è una delle più fondamentali istituzioni umane, che il primo compito delle istituzioni è quello di limitare, diciamo, il godimento individuale. Non è una definizione scorretta delle istituzioni. Nella misura in cui le istituzioni esistono, la nostra libertà deve tenere in conto, diciamo così, dell'esperienza, del limite. Non tutto è possibile. Quindi le istituzioni ricordano che esiste l'esperienza dell'impossibile come fondamento della libertà individuale. Non tutto è possibile, non si può avere tutto, non si può godere di tutto, non si può sapere tutto, non si può fare tutto quello che si vuole. L'istituzione è il luogo dove si tracciano dei limiti. Ma sarebbe un errore pensare che il compito dell'istituzione sia solo questo, che le istituzioni umane si limitino a tracciare limiti. No. C'è qualcosa, come abbiamo sentito in queste parole vibranti, e lo dico con le parole di un grande poeta, di Pasolini, c'è qualcosa di misterioso e di commovente nelle istituzioni. Lo sentiamo adesso dalle sue parole in una poesia di straordinaria intensità. Ascoltiamo Pierpaolo Pasolini.
Però la carità sa che le istituzioni sono anch'esse commoventi. Cari laici, laici intelligenti, stupendi, che strillate per rivendicare all'uomo il diritto alla completa, assoluta, irriducibile libertà, responsabilità. Voi volete essere orfani senza più padri e madri, orfani dolenti e spaventati ma eroici, E invece le istituzioni sono commoventi, e commoventi perché ci sono, perché l'umanità, essa, la povera umanità, non può farne a meno. Essa li desidera, i padri e le madri, è perciò che commuove. Vi dirò, anche il Partito Comunista in quanto Chiesa è commovente. Anime belle del cazzo, per cos'altro moriranno i due fratelli Kennedy se non per un'istituzione? E per cos'altro, se non per un'istituzione, moriranno tanti piccoli, sublimi Vietcong? Poiché le istituzioni sono commoventi e gli uomini in altro che in esse non sanno che riconoscersi. Sono esse che li rendono umilmente fratelli. C'è qualcosa di così misterioso nelle istituzioni, unica forma di vita e semplice modello per l'umanità, che il mistero di un singolo in confronto è nulla. Potrei parlare di uno che è stato rapito al terzo cielo, invece parlo di un uomo debole, fondatore di chiese.
Che cosa ci dice qui il poeta? Chi sono le anime belle del cazzo con cui lui se la prende? Sono coloro che si sentono orfani, negano l'esistenza delle madri, negano l'esistenza dei padri, sono coloro che vorrebbero affermare la loro libertà contro le istituzioni, che vorrebbero affermare una libertà, diciamo così, senza responsabilità, una libertà senza senso del limite. Una libertà che non conosce l'eredità, che non conosce la provenienza, che non conosce il debito. Anime belle del cazzo. E invece ci sono, Vietcong, Kennedy, cita il poeta, persone che hanno dato la vita per le istituzioni, che si sono battute per le istituzioni. Padre e madre sono le prime istituzioni a cui noi dovremmo avere senso di gratitudine e di debito. Padre e madre, nessun essere umano può autogenerarsi, è un fantasma perverso quello dell'autogenerazione. Tutti noi abbiamo una provenienza, tutti noi veniamo al mondo, come dire, a partire da qualcuno che ci ha desiderati, che ci ha voluti, che ci ha messi al mondo. Nessun essere umano può non essere figlio, e in quanto figlio avere un rapporto di debito simbolico con i suoi avi, con le sue radici, con la sua provenienza. Però Pasolini ci dice qualcosa di ancora più profondo. C'è qualcosa, dice, di commovente e di misterioso nelle istituzioni. Noi non dovremmo mai dimenticarci di questo. Le istituzioni non sono il contrario della poesia. Noi abbiamo un'immagine solitamente grigia delle istituzioni. L'istituzione come luogo della burocrazia, del conformismo anonimo, della routine. Invece Pasolini ci dice: guardate bene le istituzioni e vedete in esse il miracolo che si compie. Questo miracolo è assai più misterioso del miracolo della vita individuale. Questo miracolo è il miracolo della vita insieme, della vita collettiva. E dunque l'istituzione è il luogo dove la libertà individuale si incrocia con l'esperienza della comunità. L'istituzione testimonia della possibilità di questo legame tra libertà individuale e vita della comunità. C'è un articolo di Pasolini del 68, vecchio articolo, dove cita, come in questo caso, anche se qui lo fa indirettamente, San Paolo, e dice, evocando appunto San Paolo, cita due parole fondamentali della predicazione paolina e della predicazione cristiana in generale, che sono la parola fede e la parola speranza. E Pasolini dice che queste due parole, che appartengono al lessico della predicazione cristiana, se a queste due parole non aggiungessimo una terza parola, queste due parole, fede e speranza, sarebbero, dice Pasolini, mostruose, perché in nome della fede e in nome della speranza si sono compiuti nella storia massacri. Fede e speranza in sé rimarrebbero parole tremende. In nome del futuro radioso della fede e della speranza si sono compiuti i peggiori crimini. Allora c'è una terza parola, dice Pasolini leggendo Paolo, che noi dobbiamo introdurre. È una parola che getta una luce nuova, differente, su fede e speranza. Questa parola nel gergo di Paolo è carità, ma noi possiamo tradurre la carità con la parola amore. La fede e la speranza senza l'amore sarebbero parole mostruose. È l'amore che illumina la fede e la speranza come parole poetiche. E l'istituzione, la vita delle istituzioni, dovrebbe riflettere questa poesia. È l'amore che dà luce alla fede e alla speranza. Bene, adesso veramente apriamo le nostre orecchie, perché abbiamo l'occasione di ascoltare Roberto Esposito, che è tra le figure filosofiche, diciamo, del mondo contemporaneo, tra le più interessanti, e che ci onora della sua presenza, e che sviluppa una breve riflessione sulla parola libertà. Quindi consiglio veramente a tutti di ascoltarlo con le orecchie le più aperte possibili.
La libertà, come dire, si è immunizzata da una dimensione collettiva di partecipazione corale, è diventato un bene, una proprietà del singolo individuo, no? In particolare nella tradizione liberale, che possiamo dire nasca già con Hobbes, la libertà diventa da positiva a negativa, anziché libertà di fare qualcosa, come è stato detto in particolare da Berlin, libertà da, cioè assenza di impedimento. Se un corso d'acqua può scorrere liberamente senza che sia fermata da una roccia, allora è libera. E così l'individuo è libero se, oggi si intende nella modernità, se può uscire senza essere aggredito. In questo modo però, attenzione, la libertà scivola verso la sicurezza, verso la protezione dell'individuo, quindi in un polo semantico opposto a quella della crescita, della fioritura comune. La libertà non può essere una cosa statica, essa è sempre in movimento, anzi, diceva Hegel, non c'è libertà ma solo liberazione, cioè si può essere liberi soltanto insieme ad altri e anche per gli altri. Una libertà che si blocchi su se stessa, appunto, è una libertà che diventa in questo caso il contrario della comunità, dell'uguaglianza. C'è proprio un luogo comune che vuole che la libertà non sia qualcosa di coniugabile con l'uguaglianza, che sia il suo contrario. E questo non è vero. Non è vero perché invece noi dobbiamo sforzarci di ricollegare la libertà alla sua radice, cioè alla comunità. In fondo la libertà è, come dire, il lato singolare della comunità, un modo di guardare alla società dal punto di vista del singolo, ma che non perde mai il rapporto con il complesso della società, della comunità. Naturalmente, dicendo questo, non si dice che la libertà sia illimitata, che non abbia limiti, che non si confronti con situazioni determinate. Una libertà assoluta è una libertà insieme infantile e terribile. Diceva ancora Hegel, parlando degli esiti della rivoluzione francese, la libertà assoluta è il terrore, cioè una libertà che non tenga conto appunto delle circostanze, del complesso, diciamo, della società in cui inserita. E al contrario, ripeto, il nostro sforzo per recuperare questa stella cadente che è la libertà è quella di inserirla dentro una sfera, dentro una dimensione collettiva, capire che la legge della libertà, anche la libertà ha una sua legge, non è soltanto quello di non danneggiare gli altri, di non danneggiare la libertà altrui, ma anche quella di crearla, di conquistarla e di mantenerla. Quindi da questo punto di vista, in fondo, libertà e comunità non vanno separate, corrono su due linee parallele, ma che sono necessarie all'una al pieno compimento dell'altra.
Bene, come d'abitudine, adesso è il tempo delle domande e quindi vi invito a porle.
Buonasera, professore. Mi ha molto incuriosito una delle prime riflessioni che ha esposto stasera e in particolar modo le volevo chiedere quando è che la libertà, in quali circostanze la libertà cessa di essere libertà, quindi degenerando, esondando dai propri argini e trasmutando in qualcosa di grottesco come la perversione. Sta avvenendo anche di che nunca adesso sotto i nostri occhi in Italia, in Europa.
Allora, intanto quando in psicanalisi usiamo questa parola perversione intendiamo qualcosa di molto preciso. C'è stato un tempo in cui perversione indicava l'aberrazione di determinati comportamenti sessuali ed era un uso clinico molto delimitato, diciamo, della perversione. Addirittura, per esempio, c'è stato un tempo in cui per la psicoanalisi l'omosessualità era considerata una perversione. Oggi noi non usiamo più la categoria di perversione per qualificare, diciamo così, comportamenti sessuali cosiddetti anormali, tanto perché partiamo dalla considerazione che la sessualità umana sia normale in sé. Non esiste sessualità umana normale, diciamo, no? Ma soprattutto perché la perversione definisce un certo rapporto del soggetto con, diciamo, la legge. Allora, esiste una perversione ordinaria che consiste nel godere, nel trasgredire la legge. Ora, questa perversione, anche qui non siamo sul piano clinico, questa perversione è molto comune. Il bambino piccolo, se gli si proibisce di accedere, non so, alla famosa marmellata, e lui accede alla marmellata, il godimento della marmellata implica appunto la trasgressione di un limite. No? Diciamo che questa è la dimensione ordinaria della perversione. Ogni volta che viene proibito un oggetto, il raggiungimento dell'oggetto proibito, che implica una trasgressione, rende, diciamo così, il godimento di quell'oggetto più intenso. Questa è la dimensione ordinaria della perversione. La dimensione clinica della perversione è quando il soggetto ritiene che la sua libertà sia un assoluto e che la legge degli uomini, che porrebbe dei limiti a quella libertà, quella legge è un sopruso, perché l'unica forma possibile della legge è la dimensione assoluta della libertà. Questa è la perversione in senso stretto. E allora la sua domanda è: nel nostro tempo c'è questa dimensione appunto libertina della perversione, per cui la libertà, la mia libertà diventa l'unica forma possibile della legge? Per un verso sì. Per un verso noi siamo nel tempo in cui appunto la libertà è divenuta una sorta di assoluto illimitato di tipo perverso. Però dobbiamo notare che in questo nostro tempo, negli ultimi 10-20 anni, c'è un'altra grande deriva che sta assumendo un'importanza sempre più crescente, che è la passione non per la libertà, non la passione per la libertà, la passione per il muro, per il confine, per il limite, per la chiusura, per la difesa, per la sicurezza. Allora, noi abbiamo questi due estremi: da una parte la passione assoluta neolibertina della libertà come unica forma della legge, e dall'altra parte il nostro tempo è un tempo che sta riportando alla luce un triste simbolo del Novecento, che è il simbolo del muro, del bastione, della fortezza, del presidio militare, del confine che perde il suo carattere poroso per diventare appunto filo spinato, steccato, muraglia.
Quale fosse il collegamento tra il disagio della civiltà di cui parla Freud e il tema di questa puntata, ovvero la libertà?
Il disagio della civiltà è il titolo di una grande opera sociale di Freud, e con questa espressione Freud indica una disarmonia fondamentale che attraversa la vita della comunità in generale. In che cosa consiste questa disarmonia o questo disagio? Il fatto che ci sono due programmi che sono per certi versi incompatibili. Il primo programma è il programma della pulsione, che è un programma autistico, cioè che esige, il programma della pulsione, semplicemente il suo soddisfacimento. Freud direbbe il suo soddisfacimento autoerotico. L'essere umano è orientato da questo programma. La pulsione punta al suo soddisfacimento, senza tener conto dell'altro. Potremmo dire che punta egoisticamente al suo proprio soddisfacimento. Dall'altra parte c'è un programma antagonistico col programma della pulsione, che è il programma della civiltà, che chiede alla pulsione di tener conto della collettività, della comunità. Come dire che impone alla pulsione il differimento del suo soddisfacimento. Questi due programmi sono antagonistici, non c'è armonia possibile. E dunque Freud dice: per essere nella civiltà bisogna saper abitare il suo disagio.
Buonasera professore, Lei ha parlato a lungo delle istituzioni e attraverso le parole del maestro Pasolini ha dimostrato anche come le istituzioni sono il luogo dove, sacrificando la libertà, possiamo raggiungere un obiettivo che è quello della costruzione della comunità. Ma quindi il ruolo delle istituzioni è soltanto quello di limitare le libertà, il loro scopo è soltanto questo o c'è altro?
No, c'è molto altro, no? Abbiamo detto che la prima finalità, diciamo, delle istituzioni è quella di delimitare la libertà. Ma quando Pasolini si riferisce alla dimensione commovente e misteriosa delle istituzioni, tra l'altro sono due aggettivi molto particolari, no? Che fanno pensare proprio alla poesia, commovente e misteriosa. Allora l'istituzione non è più semplicemente ciò che vincola la libertà, ma diventa un luogo generativo di espansione del campo della libertà. Noi dovremmo sempre vedere nelle istituzioni queste due anime. Da una parte un'anima normativa, che consiste appunto nel delimitare la libertà, ma dall'altra parte anche le istituzioni, nel loro essere commoventi e misteriose, sono dei luoghi generativi di libertà. Dovremmo veramente liberarci di una mentalità anti-istituzionale che vede nelle istituzioni solo un peso nei confronti della libertà. No, le istituzioni sono anche il luogo dove misteriosamente, dove in modo commovente si generano nuove libertà. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questo ciclo di lessici. Io voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato nella creazione di questo programma, gli operatori, la redazione, insomma tutti quanti, ma soprattutto qualcuno che vedrete adesso apparire alle mie spalle, che è un po', non è un po', è il padre, diciamo, della psicanalisi, di cui avremo modo adesso di sentire la voce. E poi ascolteremo qui dal vivo sul nostro palco Lolov, che ha accompagnato come sigla finale tutte queste puntate, cantare il sentiero dei nidi di ragno. Bene, allora arrivederci, ci rivediamo chissà dove.
In Angst und Meinung absicht jagen, verließ ich die Folge der deutschen Invasion, mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe.
In strada, principesse che frugano nei rifiuti, i geni sono tutti rinchiusi nei manicomi. Non siamo più persone, siamo solo polinomi. A Spoon River c'è una lapide con scritti i nostri nomi.
Non ho mai avuto un ferro e una pistola d'acqua. Morirò senza aver mai messo una cravatta. Morirò senza aver mai baciato una, urlando come un sordo sotto una luna distratta. Però conosco un posto che gli altri non sanno, dopo il bosco nero, sentiero dei nidi di ragno. Quando i grilli canteranno, gli adulti balleranno insieme sopra le ossa di partigiani seppelliti in mezzo al fango. Sarò eternamente grato ai miei ascoltatori, ma devo dirvi una cosa delle peggiori. Bevetelli, vomitati, da Bevetelli o Berlusconi, la musica non vi salverà.
Sono solo, c'è qualcuno proprio come me, mi chiusi trappole, pronto per esplodere. La mia generazione odia le frasi eroiche, è solo la nostra storia scritta in parole nuove. Quindi zitti, devo dire una cosa, zitti.
dire una cosa, qua stanno piovendo vite e siamo fermi in posa. Nella terra promessa voi sarete benvenuti, ma ti parlano da un vetro con i figli detenuti. Non siamo più persone, ma solo nomi e cognomi, lasciatori dietro un pallone di illusioni. In strada principesse che frugano nei rifiuti, i geni sono tutti rinchiusi nei manicomi. Non siamo più persone, siamo solo fuori nomi. Ma su River c'è una lapide con scritti i nostri nomi. Io non ho tatuaggi e un tabacco montante, un pessimo modello per la cultura dominante. Non credo inferno e paradiso, non ti credo Dante. Credo nella scrittura, immortalità dell'arte. Ma conosco un posto che gli altri non sanno, oltre il deserto argento, sentiero dei nidi di ragno. I cigni canteranno, i bambini giocheranno insieme sulla terra che i nostri padri conquistarono lottando. Sarò eternamente grato ai miei ascoltatori. Chiedo attenzione a tutti, signore e signori. La musica è un mezzo per prenderti ciò che vuoi. Io sono solo una voce, siete voi gli eroi. Non sono solo, c'è qualcuno proprio come me. Pugni chiusi, trappole, pronto per esplodere. La mia generazione odia le frasi del cuore.